Grazie Giovanni, grazie a tutti voi, benvenuti questa mattina. Io ho il compito di introdurre all'argomento appunto di stamane, che è in buona sostanza una lettura critica di questo testo, che vi invito ad acquistare veramente quando uscirete da quest'aula questa mattina, perché ha, come diceva Giovanni prima, anche per chi non si interessa eminentemente di temi ambientalisti, ha degli spunti che a mio giudizio sono notevoli e attuali. E da questo punto di vista permettetemi anche, a esergo diciamo di questa breve introduzione che farò stamattina, di fare un pochino di outing da questo punto di vista. Confrontarsi con la figura di Alex Langer non è per niente facile, questa è una dei due corni diciamo del dibattito e dell'argomentare di stamane. Non è facile per la densità del suo pensiero e non lo è anche in particolare per il sottoscritto, che dal punto di vista della militanza, se ancora si può usare questa parola che citava prima Giovanni, è impegnato appunto in un'organizzazione ambientale, perché è una mia sensibilità. E quindi diciamo, mettere insieme le due cose, il pensiero di uno forse dei maggiori pensatori e fondatori dell'ecologismo nostrano, con anche una propensione individuale mia verso la materia, mi renderà magari questa mattina un po' meno distaccato dalle introduzioni che ho fatto gli anni passati proprio qui al Circolo d'Orsay. Intanto iniziamo col dire, e già Giovanni questo l'aveva anticipato poco fa, che la figura di Alex non è estranea al nostro percorso di formazione, neanche ai dibattiti che abbiamo fatto nel nostro circolo. Se voi vedete qui nell'introduzione che ho preparato, citavo appunto quel testo che credo nel 2009 presentai, scritto appunto da Giovanni, in cui c'era proprio un capitoletto dedicato alla figura del politico sudtirolese, che appunto il presidente del nostro circolo ha conosciuto di persona, credo in maniera pregnante, specificatamente durante gli eventi che hanno interessato la ex Jugoslavia, la Bosnia in particolare, di inizio degli anni 90. Quindi anche questo fil rouge, se vogliamo, questo percorso che è nel tempo rispetto alla figura di Alex, mi piace sottolinearlo stamattina. Una figura assolutamente non consueta nel panorama dei politici nostrani, ma io direi anche dei politici tout court. È stato definito viaggiatore inquieto, portatore di speranza troppo etico, come se ci fosse una sorta di soglia invalicabile dell'etica oltrepassata la quale come dire, anche le persone, le figure di più alto spessore crollano sotto il loro stesso peso. E infatti Alex ha portato, come dire, fino alle estreme conseguenze il suo percorso di vita sia politica che terrena. Il suo testamento spirituale, però, se vogliamo chiamarlo così, non è permeato di pessimismo. Egli infatti ci dice: non siate tristi, continuate in ciò che era giusto. E allora perché è ancora di attualità andare a indagare sulla speculazione langheriana? Io credo per diversi motivi. Per esempio perché la sua figura è sembrata molto vicina a un paradigma di democrazia deliberativa di dimensione diciamo orizzontale e di slancio spontaneo. È stato definito anche la faccia notturna della politica, cioè quella faccia in cui i movimenti del civile si incontrano con le architetture delle istituzioni. Un altro dei temi portanti del pensiero langheriano è la cosiddetta autolimitazione dei consumi, i quali alla lunga finiscono proprio per consumare il consumatore. E allora, se consumano il consumatore, si consuma anche il pianeta sul quale si svolge la vita del consumatore, che non è più persona, ma appunto è diventato questa nuova soggettività. E se quindi il nostro pianeta è rotto, perché l'abbiamo rotto in maniera attraverso una politiche di sviluppo che spesso si sono rivelate dissennate, soltanto una buona politica lo può riparare. Ed vedete che ritroviamo queste parole anche nel testo che stiamo analizzando stamane. E poi perché, e anche questo già lo accennava Giovanni all'inizio, Langer ha rappresentato l'esperienza ambientalista in maniera totale, incarnando quella che noi potremmo dire all'attualità, e utilizzando le parole di Papa Francesco, una ecologia umana integrale. Allora, mi piace sottolineare anche questo fatto, che nell'introduzione che farò stamattina, il parallelismo, che purtroppo non si può fare in maniera temporale, ma soltanto in maniera ideale, tra il pensiero di Langer e le parole Papa Bergoglio è notevole, e lo vedremo anche andando più avanti, appunto, nella nostra introduzione. Come è strutturato questo testo? Lo schema espositivo poggia su 10 riflessioni di Alex Langer, seguite da altrettante riflessioni di altri personaggi che si interessano di temi ecologici e ambientali, più una postfazione e una conclusione. Secondo le parole, appunto, dei curatori di questo testo, cioè Marzio Marzorati e Mao Valpiana, lo stesso avrebbe quindi, da questo punto di vista, una connotazione di tipo, tra virgolette, manualistico, nel senso che leggendo anche non cronologicamente gli scritti di Alex, si può comunque avere un'idea del suo pensiero. E allora, come si può riparare, appunto, questo mondo che, secondo Alex, ma anche secondo molti altri, è rotto? Ricercando per esempio una vita semplice, mettendo in gioco soprattutto i nostri stili di vita e acquisendo la consapevolezza che si può, appunto, riparare il mondo con gesti semplici e ripetibili. È questa in sostanza la conversione ecologica e anche le virtù verdi che dovrebbero avere gli uomini per riappacificarsi tra loro stessi e anche con la natura. Io credo che, non so, poi magari Marzio Marzorati dirà qualcosa da questo punto di vista, però sia lui che Mao Valpiana, per quello che ne ho capito leggendo questo testo, mi sembra che si muovano nella dimensione dell'ascito culturale del pensiero langeriano, e così anche gli altri autori che hanno commentato i testi del politico sudtirolese. Per esempio Mao Valpiana, mi pare di aver letto che ha conosciuto anche lui Alex di persona, mentre per quanto riguarda gli altri curatori del testo, direi che in quasi tutti mi è sembrato di ritrovare, di percepire un lascito del pensiero langeriano. Non c'è dubbio, le sue riflessioni sono, a mio parere, assolutamente ancora di attualità, nonostante Alex ci abbia lasciato quasi 22 anni fa. Altro tema, per esempio, pregnante del suo pensiero, ancora, ripeto, attualissimo, è quello dell'ecodebito contratto dagli uomini con la natura, a causa, appunto, del sistema economico che gli stessi hanno messo sul campo. Ma anche qui sarebbe meglio precisare che alcuni uomini hanno deciso che debba diventare il modello di sviluppo dominante, perché una buona parte di altre persone che vivono nel nostro pianeta invece sono costrette a subire, come dire, le conseguenze negative di questo modello di sviluppo, e in questo senso va letto il concetto di ecodebito. Forse dico, per concludere questo tema, il vero tema di fondo della speculazione langeriana è che l'ideologia di crescita illimitata sulla quale si basano la maggior parte delle economie avanzate è, secondo Alex, in nuce fallace. E allora, per quanto riguarda, per esempio, altri temi anche qui di pressante attualità, il mare di mezzo, per esempio, il Mediterraneo, quel mare nostrum che già nel 95 Alex sottolineava come uno dei temi, appunto, geopolitici sul quale porre attenzione e sul quale esercitare riflessioni. E già allora Alex ci invitava a dismettere le energie fossili. Sembrerebbe questa solo una caratteristica, una notazione che ha a che vedere con la politica energetica. In realtà non lo è. Le nazioni più evolute non hanno politiche estere libere con i paesi del Mediterraneo proprio per la loro dipendenza invece dalle fonti energetiche non rinnovabili, legasi il petrolio in particolare. Se si fosse intrapresa già allora la strada delle rinnovabili, probabilmente anche la politica estera avrebbe seguito altre piste di riferimento. Perché, e anche qui mi piace buttare delle suggestioni che possono apparire degli slogan, ma che in realtà non lo sono, perché sono ricche e pregne di significati, perché questo mondo da riparare, come diceva Alex, è la terra presa in prestito dai nostri figli, che possibilmente dobbiamo riconsegnare non peggiorata, ma semmai migliorata. Quindi si tratta di non cedere a politiche catastrofiste, nemmeno sul terreno dei valori ambientali e dell'ecologismo. Non c'è in Alex, a mio parere, un pensiero pessimista da questo punto di vista. Si tratta però di trovare un nuovo paradigma di autolimitazione dei consumi, che avviene però per libero convincimento personale, non per coercizione. Allora, se l'economia uccide, è necessaria una radicale conversione ecologica. Pensate a questa affermazione: l'economia uccide, è una delle locuzioni che sono attribuibili anche a Papa Bergoglio. La sostanza di questa conversione quindi intreccia diagonalmente diversi pensieri chiave del politico trentino, quindi sfuggire dai falsi idoli di una crescita illimitata, rivalutare, ecco un altro concetto che a me personalmente piace molto, per il motivo di prima, rivalutare molto le economie locali secondo, anche qui un pensiero, non mi piace dirla secondo uno slogan, ma veramente secondo un pensiero, che è quello che, a per l'appunto, pensare globalmente e agire localmente dovrebbe essere la pista di riferimento, le coordinate rispetto al quale affrontare non soltanto le tematiche ambientali, ma la vita e il paradigma di sviluppo in senso generale. E anche qui mi piace sottolineare un ulteriore concetto che forse abbiamo un po' abbandonato, soprattutto negli ultimi tempi, e che è la coscienza del limite. Cioè, con quella propensione prudenziale che dovrebbe essere caratteristica delle persone, che non induce a infrangere le soglie di fattibilità di certe azioni, anche se queste azioni sono, diciamo, tecnicamente possibili. Ma se non si riesce ad avere sotto controllo quelle che potrebbero essere le ricadute future. Quindi la coscienza del limite come un elemento prudenziale. pentimento rispetto, tra virgolette, anche qui il pentimento rispetto al modello di sviluppo non è utilizzato, a mio parere, in una logica di stampo eminentemente cattolico, ma è, e queste sono le parole di Alx, mi pare interessante questa sottolineatura, è quell'atteggiamento di chi, sperimentando l'eccesso, la trasgressione, la violazione, se ne rende conto e non ha però lo stesso atteggiamento di innocenza di chi non ha mai peccato. E allora sono queste le virtù verdi, magari è questo il pentimento necessario, è questa la conversione ecologica auspicabile, perché i comportamenti individuali devono essere moltiplicabili e devono essere moltiplicabili e non di nocumento per tutti gli abitanti del pianeta, che sono moltissimi, sono più di 7,5 miliardi di persone. E questo, diciamo, questa dimensione può, sempre secondo le parole di Alex, generare un futuro amico. Veniamo alla, diciamo così, a una possibile conclusione, certamente una conclusione provvisoria e parziale. Allora, quale può essere il deposito attuale e, come dire, l'insegnamento che ci può essere utile del pensiero langeriano? Beh, io credo che dai suoi scritti si possa comunque evincere che già allora, quindi più di 20 anni fa, un altro modo di stare al mondo era possibile. E forse la maniera più sensata per affrontare gli scritti di Alex è proprio quella che è indicata in questo testo da Anna Bravo e che cito, e cioè che all'attualità probabilmente è meglio non proiettare il suo pensiero sul presente, ma all'opposto il presente sul suo pensiero. Magari assumendo la consapevolezza che un'economia che preleva dalla natura molto di più di quanto essa non possa rigenerare è in nuce insostenibile. E poi un altro fatto, no? Perché pare che appunto gli ecologisti siano un po' sempre vissuti come delle anime belle, e invece l'ecologia, sono sempre le sue parole, più che un lusso per i ricchi è ormai una necessità per i poveri. Anche qui qualche assonanza con il Vescovo di Roma, io ce la trovo ancora. Quindi il pensiero langeriano non è una variante ecologista dell'atteggiamento umano che qualcuno sprezzantemente, a mio parere, definisce buonista. E invece la necessità sia altruista che, diciamo, egoista di creare un mondo che sia accessibile e fruibile per tutti. È questa probabilmente l'ecologia del pensiero e delle azioni a cui Alex ci invita a conformarsi. E poi, per esempio, l'attualità della sua visione plurietnica è notevole. In un momento storico in cui il tema delle migrazioni, lo sappiamo benissimo tutti, ha assunto dimensioni epocali e però viene assunto spesso, io direi anche molto spesso, dalla politica, dalla rappresentanza politica, in termini di protezionismo e di individualismo. Muri, non ponti, come vedremo. Perché l'orizzonte ideale, appunto, e sono sempre le sue parole, del costruire ponti, saltare i muri, esplorare le frontiere, è invece un'angolatura obliqua che consente di affrontare anche le difficoltà di questo terzo nostro millennio, senza rispondere però in termini repressivi a questi fenomeni, ma semmai in termini di non violenza. Perché servono ancora militanti, in questo caso militanti verdi, capaci di promuovere creativamente occasioni di democrazia partecipativa e deliberativa, per costruire, e qui concludo veramente, un futuro amico meno impostato sul vecchio motto olimpico competitivo latino citius, altius, fortius, ma anzi su concezioni orizzontali molto più lente, più profonde e dolci. Io credo che si può ancora crederci, crediamoci. Grazie.